giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta.
Now I have the pleasure to declare the International Year of the Fruit and Vegetables officially launched. Thank you all and enjoy your fruit and vegetables every day.
Bentrovati in giardino, buona domenica. Così il 15 dicembre scorso il direttore generale della FAO dichiarava il 2021 anno internazionale della frutta e della verdura, gli alimenti fondamentali per la vita, che non mangiamo mai abbastanza e che purtroppo non sono ancora accessibili a tutti. Il lavoro che i grandi della terra devono fare nel mondo per migliorare la produzione, ottimizzare la catena di fornitura, rendere le filiere più sostenibili e inclusive e ampliare la biodiversità sono elencati al sito www.fao.org. Noi, nel piccolo del nostro giardino segreto, interpretiamo l'invito della FAO a consumare più frutta e verdura, specie a chilometro zero, coltivandola nei nostri appartamenti di città, perché si può fare, come gli esperti del giardino segreto ormai da anni ci ripetono. Cominciamo con uno dei comandamenti della FAO e del buonsenso: non sprecare. E noi non solo stiamo attenti a non buttare il cibo acquistato, ma addirittura arriviamo a far rinascere gli scarti. Il meccanismo è semplice: acquistate le verdure, la parte vicina alle radici, invece che buttarla, la mettiamo in acqua e poi la interiamo in un vaso sul davanzale e avremo ancora nuova verdura. Ci spiega bene come fare colei che ha curato la prefazione del libro edito da Sonda dal titolo L'orto in casa dagli scarti, la green blogger Stella Bellomo.
Per scarti che cosa si intende? Non si intende una parte che comunque non è commestibile o è da buttare, si intende una parte che normalmente non si utilizza perché magari è troppo dura, perché è troppo filacciosa, perché è una parte attaccata o vicino alla radice, cose di questo genere. Ti faccio l'esempio. Allora, dell'insalata si usa tutto, volendo si può usare anche la parte, diciamo, dove c'è l'attaccatura della radice. Però se quella parte dalla radice a 4 cm in su si taglia come si fa normalmente, al posto di buttarla la si mette in un vasetto di vetro con un po' d'acqua e si aspetta qualche giorno cambiando l'acqua regolarmente, quell'insalata rigermoglierà di nuovo, potremo rinterrarla e avere un nuovo ceppo di lattuga che però continuerà a produrre ogni volta che noi lo taglieremo. È una capacità delle piante che si chiama totipotenza questa, la capacità appunto di ogni cellula di rigenerarsi.
Miracolo dei vegetali.
Sì, uno dei tanti, esatto.
Uno dei tanti, quindi noi cuciniamo e mangiamo la verdura che abbiamo acquistato e, come nel caso dell'insalata di cui insomma hai fatto l'esempio ora, utilizziamo proprio la parte che butteremmo nell'umido.
Esatto, anche il sedano o il porro, la parte proprio finale del porro, quello dove ci sono tutte le radici, se la si mette in acqua ricomincia, rigermoglia, si rigenera, dà vita a una nuova pianta. Qualsiasi vasetto di vetro può andare bene, di riciclo, senza comprarne uno nuovo. Immaginiamo, non so, quello dei capperi. I capperi sottosale, una volta finito, al posto di buttarlo, quindi non occupano molto spazio, quindi si mette un pochino d'acqua, 3 cm di acqua nel vasettino, immaginiamo quello dei capperi, si mette all'interno il pezzo di, prendiamo l'esempio del porro, dalla radice, dove ci sono appunto proprio le radici, 3-4 cm, deve uscire un pochino dall'acqua. Non deve essere immerso completamente. Si immerge il porro che rimanga un pochino fuori dall'acqua e si aspetta, cambiando l'acqua tutti i giorni, che inizi a germogliare, ma si vede subito, perché in poco tempo le radici si amplificano all'ennesima potenza e la parte sopra ricresce il verde del porro. Cioè, è una magia, una vera magia. Poi dopo una settimana comunque che il porro è dentro all'acqua, cambiata regolarmente, si butta via quei 3 cm di acqua del vasettino, si cambiano.
Ci vuole
poi
un attimo.
Si possono prendere vasi che si hanno già a casa oppure addirittura dei vasetti di latta.
Dopo quanto tempo interriamo rispetto al vasetto d'acqua?
Allora, quelli che vengono messi in acqua normalmente, se le condizioni sono favorevoli, possiamo interrarli tra i 5 e i 7 giorni dopo che sono stati messi nel vasetto d'acqua. Quindi una cosa veloce.
E dopodiché in terra, nel caso ad esempio anche della lattuga o dell'insalata, non ci vuole moltissimo poi per assaggiare il nostro prodotto.
È una cosa molto veloce. Se tutto è stato fatto nel modo corretto, le radici sono già pronte, quindi attecchiscono subito, l'insalata ricresce velocemente e si può continuare a ritagliare, a tagliare e a riutilizzare. La mia lattuga, noi l'abbiamo riutilizzata, ogni ceppo di lattuga l'abbiamo riutilizzata 5 o 6 volte, alcuni 5, alcune 6, tagliandola, lasciando questo, tra virgolette, scarto già nella terra, ecco, no?
Certo. certo.
Quindi, mentre al supermercato non ti possono dare solo il pezzo tagliato, quindi ti danno tutto e quindi tu quella parte la butti, lasciandola nel vaso e tagliando solo la parte sopra della lattuga, quel cesto continua a rifare lattuga per altre 5-6 volte.
Assolutamente da provare. Sono esperimenti da provare in casa, anche perché dietro questi esperimenti c'è una filosofia importante, quella del riutilizzo.
Esattamente, quello del riutilizzo, del riciclo, dello zero sprechi. È una questione di attenzione e di abitudine.
Impariamo a rispettare quello che la terra ci dà, quello che la terra ci dà, quello che la terra ci dà. Noi siamo quello che mangiamo, il cibo non nasce nel piatto. Noi siamo quello che mangiamo, il cibo è un dono di questo pianeta, non va sprecato.
Dopo l'orto in casa dagli scarti, come recita il libro edito da Sonda, un po' di frutta autoprodotta ci vuole, meglio ancora i piccoli frutti, lamponi, mirtilli, estremamente salutari, per i quali può bastare anche un vaso sul balcone. Quali coltivare in casa ce lo spiega chi li produce nel suo vivaio di Dogliani in Piemonte, Dennis Barroero di Dennis Botanic Collection.
Allora, diciamo che il vantaggio dei piccoli frutti è un po' quello che appunto, date le dimensioni contenute rispetto a tante altre piante, c'è la possibilità appunto di coltivare in vaso e avere una buona resa sia in vaso come ovviamente anche in piena terra. E la scelta qui è rivolta proprio a quelli che sono i gusti del consumatore. Come dicevo prima, ci sono i classici lamponi rossi, noi in questo caso lavoriamo con varietà rifiorenti che quindi fanno un doppio ciclo di fioritura e un doppio ciclo anche di produzione, quindi si hanno i frutti sia nel corso dell'estate, però che arrivano anche fino all'autunno, quindi c'è un doppio ciclo di produzione. E questo per quanto riguarda il consumatore che ha piacere di avere un lampone un po' più classico, ma che hanno anche le stesse esigenze, fatto di esposizione e cura, sono anche ad esempio il lampone quello a frutto giallo e quello a frutto nero, piuttosto che il lampone fragola.
I vasi come devono essere grandi per avere un raccolto che ci dia una certa soddisfazione?
Le piante vengono coltivate in vasi qua da noi di 18-20 centimetri di diametro. Per avere un raccolto discreto noi consigliamo di spostarle in un vaso che sia circa un 30 centimetri di diametro, dove la pianta ha già una buona quantità di terra e riesce già a fornire una buona resa anche in termini di frutti.
Quindi i lamponi sono, diciamo, i piccoli frutti più facili da coltivare?
Il lampone e anche la mora sono, diciamo, i due un po' più semplici. C'è poi il mirtillo, che non è che sia più difficile, però ha bisogno di qualche accortezza in più. In primis, ad esempio, è il terreno a pH acido, sono infatti della famiglia delle ricacee e quindi hanno questo fabbisogno di terreno a pH acido. Quindi è fondamentale nel trapianto non andare ad utilizzare un classico terriccio che si può utilizzare per tutte le altre piante, bensì andare ad utilizzare un terriccio specifico a pH acido per piante acidofile. Anche l'esposizione sul mirtillo americano sarebbe consigliata una mezz'ora, quindi solo una mezza giornata di sole.
Beh, il terriccio acido certo non è difficile da reperire, lo troviamo davvero dappertutto, per cui per i nostri vasi ci assicuriamo quello. Ma per chi ha un giardino?
Se uno ha un giardino è un po' più complicato, ma nel senso che dipende sempre dalla zona del cliente, perché ci sono ad esempio zone montane, io vedo qua da me ad esempio zone vicino alle montagne cuneesi dove il pH del terreno è già di suo acido. In zone invece tipo la mia, nelle Langhe, dove abbiamo questi terreni calcarei che sono tutt'altro tranne che acide, diventa un po' più complicata la coltivazione in piena terra, perché si può sicuramente andare a fare la buca di trapianto e andare a inserire direttamente solo terra acida, però purtroppo con le piogge e col corso del tempo il pH tende di nuovo a variare e quindi andrebbe sempre riportato del terreno acido per questo punto, come dicevamo prima, per quanto riguarda il mirtillo, per avere una condizione favorevole per lo sviluppo della pianta. In vaso invece, essendo contenuto all'interno di un vaso, il pH del terriccio varia molto meno e quindi si riescono ad avere altri risultati rispetto alla coltivazione in pieno campo.
Ecco, allora il caso dei mirtilli è l'unico che avvantaggia chi ha un terrazzo o un balcone e coltiva in vaso, perché ci può mettere il terriccio acido, mentre chi ha un giardino ha qualche problema in più.
C'è un'eccezione però che è quella del mirtillo siberiano. Infatti il mirtillo siberiano viene definito così volgarmente mirtillo siberiano, ma in realtà non appartiene alla famiglia delle ericacee come gli altri mirtilli, ma è bensì una lonicera. questa famiglia appunto non ha questa esigenza di un pH acido, quindi può essere coltivato anche in un terriccio, cioè può essere utilizzato nel vaso un terriccio normale che si utilizza per le classiche piante da frutta. Altra accortezza però da mantenere sul mirtillo siberiano: va coltivato a doppio esemplare, perché produce, si viene definita impollinazione incrociata, quindi è preferibile andare ad acquistare due esemplari di varietà diverse per permettere l'impollinazione e ottenere quindi frutti.
Allora, chi ha un giardino scelga il mirtillo siberiano in doppio esemplare, ma tanto non c'è problema perché lo spazio ce l'ha. Chi invece coltiva in vaso può scegliere anche tutti gli altri tipi di mirtillo, ricordandosi il terriccio acido e naturalmente anche il concime per acidofile.
Assolutamente, sì sì.
Peraltro il mio sogno è coltivare mirtilli, perché tutti ne parlano benissimo. Ogni visita medica mi raccomandano i mirtilli, per esempio dall'oculista, perché fanno bene.
Certo, sono frutti molto ricchi di antociani e appunto sono frutti che poi, oltre al consumo fresco, possono essere impiegati anche per confetture. Io vedo anche alle mostre mercato i piccoli frutti in generale, mirtilli, lamponi, sono quelli che vanno per la maggiore, e sono frutti che vanno bene per, diciamo, un po' tutte le età, quindi dai bambini agli adulti.
Allora, ricapitolando, lamponi e more al sole, mirtilli meglio la mezz'ombra, 3-4 ore di sole, ci ha detto.
Sì, l'ideale sarebbe il sole del mattino, quello meno forte, l'ideale appunto un'ombra parziale del pomeriggio, ma questo a parte per la pianta, più che altro per mantenere sempre fresco alla base della pianta, quindi l'apparato radicale.
Eccola, questa sciocca felicità, con le sue finestre bianche spalancate sull'orto. Sergiej Jesinian.
Altra frutta e verdura sta per crescere nelle nostre case in quest'anno 2021 che la FAO ha dedicato a questi vegetali. A tra poco.
Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene, capire per farsi un'idea da condividere con gli altri, perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, tutti i giorni alle 13, naturalmente su Radio 24.
Il giardino segreto.
Bentornati. Il 2021, proclamato anno della frutta e della verdura dalla FAO, ha ispirato questa puntata che ora verterà sugli alberi in vaso. Abbiamo un'eccellenza in materia, l'agronoma Laura Gatti, che dopo il bosco verticale sta lavorando con Stefano Boeri ad un nuovo edificio milanese che questa volta sarà una sorta di orto verticale per la presenza di molte piante officinali. Chi meglio di lei può raccontarci quali alberi da frutto stanno bene ai piani alti? E attenzione, perché non sono i classici meli.
Beh, il melo è una pianta adattabile anche perché è spesso a condizioni contenute, ma ci sono anche delle piante da frutto della nostra storia che sono particolarmente adatte anche perché hanno delle caratteristiche ornamentali. Penso a un corniolo, che è una pianta meravigliosa che fiorisce quasi alla fine dell'inverno, queste fioriture gialle molto 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 affascinanti, e produce in grande numero dei frutti che sono commestibili.
Il corniolo è
Cornus mass.
L'ultimo piano del bosco verticale,
è l'ultimo piano del bosco verticale con ottimi risultati, sì, sì, sì. Insieme ad altre piante un po' meno conosciute, ma sempre che producono frutti eduli, come l'aronia, melanocarpa, ci sono queste piante che hanno proprietà nutraceutiche, cioè i frutti contengono flavonoidi o antociani, insomma contengono sostanze che sono antiradicali liberi.
E sta quindi, parlando in questo caso dei frutti dell'aronia?
Aronia, melanocarpa, aronia, melanocarpa, che è una pianta che fa dei frutticini neri.
E che sapore
buoni.
Hanno?
Un po' aciduli, ma buono, poi si possono spremere, si possono fare dei succhi, si possono addizionare ad altre come delle insalate, quindi
questa è originalissima, l'aronia melanocarpa.
Sì, è una specie facilissima da coltivare, oltretutto anche un vantaggio. Bellissima fioritura di bianco in primavera e fantastici colori autunnali, quindi ci regala spettacolo ogni stagione ed è una pianta di modestissime dimensioni.
La teniamo al sole, mezz'ombra?
Se la teniamo al sole fruttifica di più, ma noi in particolare l'abbiamo anche in facciata nord, quindi fa frutti anche in facciata nord.
Prendete appunti. Sì. Aronia melanocarpa, va bene al nord, va bene esposizione sud.
Resiste al freddo, resiste al vento.
Dimensioni contenute, sì. È la perfetta pianta da balcone per essere originali.
Come sempre le piante poi a un certo punto hanno una fase di moda anche in Inghilterra. Questa pianta in questo momento, proprio per le sue proprietà alimentari, è molto si cerca di coltivarla, loro cercano di coltivarla. Ma
quindi è trendy in questo momento?
Sì, è trendy, ma cioè, è sempre stata una pianta utilizzata come pianta da giardino, proprio per la fioritura, per i caratteri ornamentali, però anche i frutti hanno appunto queste proprietà. Ci sono anche delle varietà di agrumi interessanti, piante che non sono propriamente autoctone, sempre di piccole dimensioni. Viene chiamato finger lime, è un agrume di origine australiana, si chiama appunto Citrus australasiaca, e viene chiamato finger lime perché è molto sottile, sembra appunto la forma di un dito, però all'interno la polpa è fatta a palline come il caviale. Infatti lo chiamano limone caviale, per cui invece di utilizzare il succo del limone basta aprire questo frutto e prendere qualcuna di queste palline e distribuirle. Sono anche molto...
Quindi sapore di limone ma aspetto decorativo diverso.
Aspetto decorativo come del vero e proprio caviale.
E quindi possiamo anche stupire i nostri ospiti con qualcosa di prodotto da noi, in questo caso con il finger lime. Lo troviamo dai vivaisti.
Ma di nuovo è una di quelle novità che si possono trovare dai vivaisti specializzati o anche nei garden center ben assortiti.
Il corniolo, Cornus mass, l'aronia melanocarpa, il finger lime sono i consigli di Laura Gatti per i nostri balconi di città. E dopo la frutta torniamo alla verdura. Avete un fazzoletto di terra oppure dei grandi vasi? Non sapete quello che si può ottenere attraverso le consociazioni, vale a dire mettendo determinate piante ad aiutarsi l'una accanto all'altra. Ci guida in questa coltivazione Marina Ferrara, autrice dei libri L'orto sinergico e Orti sospesi, entrambi editi dall'Età dell'Acquario.
In effetti, come giustamente introducevi tu, quello che io cerco di promuovere è un orto sinergico. L'orto sinergico è un orto che in effetti cerca all'interno di un campo coltivato tutte quelle che sono le dinamiche che si vedono anche nei suoli selvatici e quindi anche la forte diversificazione delle piantine che si vanno a mettere nell'orto e il fatto che nell'orto sinergico noi non abbiamo file, ad esempio, di pomodori o file di zucchine, ma abbiamo una mescolanza, cioè si mettono piantine una accanto alle altre che in qualche modo non sono messe a caso, ma sono messe in base a quelle che si chiamano consociazioni, cioè piante che si aiutano fra di loro se messe vicino, ovviamente a beneficio di tutte le coltivazioni. Quindi ad esempio mettere il pomodoro accanto al basilico, mettere una liliacea che può essere un aglio e una cipolla e poi mettere non lontano dei legumi, tutto questo diciamo crea a vista magari una confusione perché noi siamo abituati a quelle belle file dritte di piantine tutte uguali, però in realtà noi non stiamo facendo altro che imparare la lezione della natura che usa la biodiversità proprio per rafforzarsi e per autofertilizzare il suolo, quella del basilico che gode dell'ombra dei pomodori e rende più aromatici i pomodori e che poi andrebbe accompagnata sempre almeno da per esempio una piantina di fagioli che invece fissa l'azoto nel terreno, no? Quindi è come se fertilizzassimo il terreno in modo naturale e quindi i nostri pomodori poi ne possono beneficiare crescendo meglio e avendo più sostanza nutritiva nel suolo da cui vanno ad attingere.
Pomodoro, basilico, fagioli stanno bene insieme l'uno accanto all'altro e poi?
Poi a delle cipolle si potrebbero mettere sempre vicino che hanno un'azione antibatterica. E poi una cosa importantissima da non dimenticare mai quando si coltiva sono i fiori. Meglio se sono fiori commestibili, così possono avere più funzioni, ma i fiori attirano, lo sappiamo, gli impollinatori e quindi sono fondamentali non solo in un'ottica di preservare la biodiversità nel luogo in cui andiamo ad intervenire, ma anche perché più impollinatori abbiamo nel nostro orto, più naturalmente avremo un orto ricco e produttivo. e quindi di solito si mette accanto a queste colture anche, non so, delle piantine di calendule o di tageti o di nasturzi che possono essere mangiati, ma naturalmente sono anche degli splendidi e profumati fiori che attirano api, farfalle e altri impollinatori.
E noi che pensavamo che i fiori valessero solo per il loro lato estetico, no, sono anche utili, oltre che commestibili alcuni. Tagete, calendula?
Nasturzio anche, sì, ma tanti altri, la stessa camomilla ha tante altre funzioni, la lavanda è uno splendido attrattore per soprattutto le farfalle, ma per tutti gli impollinatori, oltre a essere una pianta dall'odore stupendo e dall'aspetto, diciamo, come tutti sappiamo, delizioso. Quindi davvero i fiori sono i nostri primissimi alleati nell'orto.
E c'è anche il libro Orti Sospesi. E qui mi fermo perché siamo arrivati sui balconi dei cittadini. E tutti coloro che sono messi come me, abito al settimo piano, in un condominio, sono a Milano, ma anche come te a Portici. Non abbiamo un pezzo di terra, però possiamo sbizzarrirci con i vasi. Che cosa racconti in Orti Sospesi?
Quello che racconto in Orti Sospesi è che tutta la bellissima esperienza di coltivazione, di ritorno alla terra e tutti i benefici che si possono avere attraverso un'esperienza di orto in giardino si può riuscire ad avere anche se non si ha la fortuna di avere un giardino. Quindi se si vive in città e come te e come me semplicemente si dispone di un balcone. In quel caso è possibile, io dico sempre, coltivare tutto. Qualunque cosa è coltivabile anche sul balcone. Naturalmente poi ci sono dei vincoli, dipende dallo spazio che si ha a disposizione, dall'esposizione che si ha rispetto al sole, ma di base noi possiamo coltivare sul nostro balcone qualunque cosa che si possa coltivare all'interno dell'orto, cercando di accostare le piante in modo che le une beneficino delle caratteristiche delle altre.
Ma i vasi quanto grandi?
Allora, diciamo che naturalmente dipende dallo spazio di cui si dispone. Io dico sempre che l'ideale è disporre di vasi che sono alti almeno una trentina di centimetri. Questa, diciamo, per la coltivazione degli ortaggi, poi naturalmente dipende dagli ortaggi, dall'apparato, ogni ortaggio naturalmente ha un apparato radicale che ha bisogno di estendersi più o meno, però diciamo disponendo di vasi di 30-40 centimetri di profondità siamo, per la maggior parte delle colture abbiamo, diciamo, uno spazio sufficiente. E gli accostamenti sono gli stessi che faremmo all'interno di un orto in pieno campo, quindi per esempio mettere vicino a piante come i peperoncini verdi che sono, no, tra i più famosi che si possono coltivare in balcone, come anche i peperoncini piccanti, mettere ad esempio sempre dei legumi che, come dicevamo prima, fissano l'azoto, anche, diciamo, prima facciamo l'esempio dell'accostamento con i pomodori, ma peperoncini e pomodori fanno parte della stessa famiglia e quindi vanno molto d'accordo con i legumi. Poi consideriamo che anche laddove non c'è la condivisione della cassetta, comunque le piante beneficiano della loro vicinanza, pensa ai fiori di cui parlavamo prima, che disposti fra un vaso e l'altro, fra una cassetta e l'altra, ci aiutano naturalmente a creare un piccolo ecosistema sul balcone che possa raggiungere un suo equilibrio. Tra l'altro coltivando un piccolo giardino pensile dedicato a erbe aromatiche, erbe officinali con cui poi possiamo preparare infusi e decotti, scegliendo opportunamente le piante ne possiamo anche creare una piccola oasi per le farfalle, quindi ancora una volta facendo del nostro balcone un piccolo progetto che ha anche un'ambizione più ampia, che è quella di tutelare la biodiversità.
Quindi le aromatiche?
Sì, le aromatiche soprattutto, come ti dicevo anche la lavanda è una di quelle piante di cui, diciamo, le farfalle beneficiano tantissimo e con cui anche si possono preparare degli infusi e delle tisane, oltre ai classici, diciamo, sacchetti profumati, che oltre a profumare in realtà ricordare che la lavanda è un antidepressivo, quindi in realtà noi di quell'odore beneficiamo non solo perché è gradevole ma anche perché ci fa bene annusarle. E poi sì, molte altre, anche, diciamo, la malva ad esempio è molto gradita alle farfalle, ci fa molto bene quando abbiamo l'influenza, ma anche aromatiche più banali come il rosmarino.
Quali aromatiche ci consigli anche per ottenere delle tisane o degli infusi?
Beh, la prima cosa che mi viene in mente è la salvia che ha un numero di benefici, diciamo, incredibili su di noi, che viene usata per infusi, tisane, decotti, che può essere messa in un'acqua del bagno.
Ma prendiamo le foglie e le mettiamo in acqua?
Sì, allora, in effetti per l'infuso, semplicemente nell'acqua Una volta che l'acqua è bollita è possibile fare un'infusione, mentre il decotto prevede che la foglia venga messa prima nell'acqua fredda e fatta bollire insieme all'acqua per poi essere appunto filtrata e bevuta. E poi sì, può essere utilizzata anche per una aromaterapia, mettendo ad esempio, se si ha la vasca da bagno, mettendo delle foglie all'interno della vasca, nell'acqua della vasca, e ad esempio beneficiare anche dell'aspetto aromaterapeutico della salvia.
Il futuro t'è creato, ha radici nel passato, e non va raccolto, già lavato e già confezionato, con la terra, con il sole, un po' d'acqua, un po' d'amore. Si raccoglie quel che non si sogna, alcun imprenditore.
È tutto per oggi. FAO.org per comprendere come la produzione e il commercio di frutta e verdura debbano cambiare per assicurare cibo e salute all'intero pianeta. Ognuno però, nel suo piccolo, si sa, deve fare la sua parte, e oggi abbiamo spiegato come. Un saluto da Roberta Pellegatta, buona settimana. Vi aspetto domenica prossima con Il Giardino Segreto qui su Radio 24 alle 15:30, o se no, quando volete, riascoltando in podcast.